chi passa la strada, ci vuole il coraggio di pensare. Sono temi questi, ma sono temi questi, dicevo, che si fanno parte di casa quando il tema della serata è che la filosofia parte senza luogo. Ecco. E, il prossimo sarà proprio che acceleriamo, diciamo solo alcune cose. Innanzitutto gli occhi di Hegel, una volta che un giornale del Cammino pubblica l'immagine di un filosofo, dico per i miei segnali, chiedo chissà quante volte, quanti filosofi, Hegel, raro vederlo, ed è proprio la classica immagine di Hegel con quegli occhi terribili, con quegli occhi stretti da salamandra. Sono occhi che non perdonano perché non sono interpretabili. E io devo dire questo, dovessi dare un consiglio, non do mai un consiglio, ma se dovessi dare un consiglio direi che prima di leggere Hegel è obbligo fermarsi di fronte alla sua immagine per qualche minuto, prima di leggere, prima di iniziare, quei 5 minuti che uno trascorre guardando lo sguardo di Hegel sono una connessa sine qua non per intraprendere la lettura, perché non si capisce niente altrimenti. Non perché sia particolarmente difficile, lo è eccezionalmente, no, ma non è quello il problema, è che ci vuole tempo, bisogna stare sulla, dicono i calciatori, stare sulla palla, bisogna mai abbandonarla. La resta, ecco, bisogna prendersi tempo e avere una cattiveria proprio tipica dell'occhio da salamandra. Io ricordo quando ero piccolo, le salamandre le prendevamo nel tiepido, erano sconcertanti perché erano un po' freddine, un po' viscidine, ma non era tanto questo, questo faceva un po' impressione alla pelle, ma era invece lo sguardo, rimaneva fermo. Uno poteva uccidere con una pietra, erano limonelli, le ammazzavamo, quindi con una pietra, loro rimanevano immobili. E non si interpreta lo sguardo quando rimane immobile. È lo sguardo della morte, lo sguardo immoto. E la filosofia parte dalla morte, parte da questo sguardo assente. C'è un'assenza a monte della filosofia. E che se lo vive da Hegel è un divino, no? Per la sua potenza di reggere lo sguardo della morte. Tutto il suo pensiero è un pensiero che ha questo luogo d'origine. E Hegel ritiene che la filosofia nasca proprio dalla potenza di reggere l'origine che si è assentata, che si è tolta, si è liquefatta, non c'è più nido. Il nido in Eden, e non solo, è quella felice continuità tra la parola e la cosa, non c'è intervallo. I sapienti antichi, che precedono la filosofia, ritenevano che di parlare le parole dei desideri. Parmenide Pirea dice che le sue parole, il suo poema, nei frammenti che ci sono rimasti, lui parla le parole della Dea Giustizia. È lui la Dea Giustizia, è la sua voce. Eraclito di Efeso dice che sono tutti dei dormienti, dei non vedenti. Non sanno vedere che uno è il Logos. Il Logos della Genesis è uno. Ed è il medesimo. Ed è per il più enigmatico. E lui stesso parla parole ritenute da tutti incomprensibili, enigmatiche. Parla parole oscure, e rapido l'oscuro veniva chiamato, infatti. È l'apostrofo oscuro. Con Apollo, definito anche l'obliquo, ma con Apollo nascerebbe la filosofia. Anche Apollo è il dio più bello di tutti i dei, quando Apollo è quindi perfetto, quando Apollo si accosta all'Olimpo e ha l'arco fulgido, gli dici alto sugli scanni, dice Omero. Sono stati i figli di dei, è un luogo divino, Apollo, tanto bello. È il Dio che manifesta le cose, è il Dio della manifestatività, è il Dio della verità, della certezza. E tuttavia il Dio viene chiamato l'oblico. Viene chiamato l'oblico. I suoi risponsi non si capiscono. Per fortuna che ci sono i sacerdoti di lei che li interpretano e non si sa mai. Visto che se ne avvantaggiano, se la loro interpretazione è consona al Dio Agnon. Ecco, la filosofia nasce quando non c'è più la sapienza, quando l'origine si è tolta, si è separata. E dice Platone, lo vedremo l'ottavo incontro quando parleremo di Vitiello, la favola di Cadmo. Lo vedremo, si chiede Platone, ma è qui vero che i sapienti avessero senza scatto la verità? Le loro parole sono davvero le parole del Dio? Di Apollo, o già i sapienti in qualche modo pagano il prezzo di un distacco. Certo, a noi è concesso solo, dice Platone, parlare parole separate, divise, dice proprio divise. E la filosofia nasce con Platone, e dunque nasce dalla divisione rispetto all'origine, rispetto al mito, rispetto alla verità manifesta. Non è più manifesto un fico secco. Questo è il problema. La, il tema di questa sera sarebbe la coscienza intelligente di Hegel, cioè che tagliamo, il ghiaccio l'abbiamo rotto, adesso è chiaro, cotto al grande macigno di ghiaccio, adesso procediamo. Ma secondo Hegel, la filosofia, proprio perché nasce dalla morte, dallo sguardo immoto, sottratto vuol dire, non interpretabile, prova a interpretare. E lo sforzo di interpretazione, l'ermeneutica si chiama, bene, lo sforzo ermeneutico, interpretativo, è uno sforzo che da diviso da ciò che deve interpretare. E la filosofia, dunque, parla parole divise ed è divisa da ciò che dice. Questo è ancora più complesso, attenzione. È divisa in se stessa, è lacerata in se stessa. Magari qualcuno si sarebbe aspettato in un seminario pubblico del rapporto filosofia e religione di sentire, ecco, un pensiero fortemente illuministico e laico aggressivo verso la religione, o invece un pensiero di difesa della religione. Ecco. Io devo dire che ho salito uno scopo sotto ogni profilo, e quando partecipo per la ragione, mi trovo che la ragione mi si scioglie in mano. E quando partecipo per la religione, invece tutto questo. E qui è un po' grossissimo questo, Io vengo qua a segnare un fallimento, Detto subito, lo dico sul posto, proprio dal primo istante, perché è chiaro la cosa. Ecco, non vengo qua con nessuna certezza. Certo, essendo un segnale di filosofia, che sembra che generi proprio in parte la ragione, ma è sempre contro la ragione che alla fine ci troviamo a parlare, anche quando, come in Hegel, la ragione sembra alla fine dire l'ultima parola. Ma non è il vero Hegel questo, Io mi fermo all'Hegel della fenomenologia dello spirito, siamo nei primi anni dell'Ottocento, nel 6, nel 7, nell'8, nel 9 è stata pubblicata, è avuto un successo. L'unica opera pubblicata da Hegel, nato nel 70, quindi non aveva neanche 40 anni. Bene. Questa opera, questo Hegel è un Hegel che non chiude nulla, Non è Hegel sistematico, non è Hegel di Berlino, il docente accademico, la filosofia tedesca, è Hegel dal 18 al 31 quando muore, 800. No. Ma siamo proprio nell'Hegel che inizia, dopo aver fatto anni e anni di studi geniali, ha tutto bandita, incredibile. Leggeva, studiava, pensava anche di notte, anche da dietro, anche mentre dormiva, sempre comunque, quindi una macchina bellica assoluta, il concetto del pensiero, proprio. E suo stile lo dice, la prima opera che pubblica proprio come opera, cioè La Prenotte dello Spirito, è scritta nella roccia, cioè voglio dire, sono delle cose che dicono, è roccioso, è come uno scoglio, non c'è bastimento che non ne ritragga danno quando va a costare, e non si muove lo scoglio, scoglio rimane lì, Rete di Marosi, avete tutte le date, di Maremoto, fate voce, una barcuzzola, può dare nulla. E niente che non tocchiamo questa sera, ci tengo sottolineando, è me che mi iscrivo nella filosofia del sospetto, se è chiaro, come Schopenhauer che toccheremo, o non Schopenhauer che toccheremo, Feuerbach, e ci fermiamo qua nel programmino che abbiamo fatto, che è un programmino evidentemente che non tratterà il rapporto filosofia delle zone, lo indica ma non lo tratta, non lo sa qui se ci vuole altro. Alludere di continuo, credo anche sul serio, perché porta dei testi, ma vuol dire nulla più, ce ne vorrebbero altri, qui ci sono tutti gli esempi, manca per esempio Marx, manca, insomma, mancano tantissimi giganti, ma di ogni tipo, così ecco, ho tenuto segreto fino a stasera il sottotitolo del sottotitolo, cristianesimo, non c'è il cristianesimo, e il sottotitolo è la morte di Dio, cioè tutti questi 10 incontri provano ad articolare il tema della morte di Dio, e quindi è questo tema, è questo filo d'Arianna, ma come dico, non è un filo d'Arianna che esce dalla via vinto, ma che sia voluto nella via vinto, e quindi alla fine ce l'abbiamo dentro, credo. Qual è il modo in cui Hegel affronta il tema della religione nella coscienza infelice? Vedendo proprio il travaglio continuo che la religione innesca nella ragione. La ragione, cioè, non è la ragione moderna, la ragione della modernità, è la ragione attiva, è la ragione propositiva, interventiva o interveniente. La ragione della modernità è una ragione che cambia il mondo, lo modella, lo modifica, fa lì, spesso volte gamba lì. Altre volte con estrema latinatezza, a volte più con dolcezza, a gamba tesa con dolcezza, a volte. Quindi è anche in modo paradossale. Ma quando tocca la religione, la ragione non l'assunta, non ne arriva, non ne viene a capo. Si prende su se stessa. Hegel vede in questo cimento della ragione con la religione la forma stessa della ragione moderna, che è la riflessione, è costretta a mettersi su se stessa di continuo. E questo gioco riflessivo è il sintagma, la caratteristica saliente della ragione moderna in Hegel, della ragione moderna. Io questa sera penso come Hegel, essere chiaro, ogni serata un filosofo, e io quindi non è orgoglio mio, non è presunzione. Sarei presuntuoso se pretendessi di giudicarlo, di valutarlo, di confutarlo, io penso come Hegel, quindi offro gli strumenti di lavoro, questo è uno spazio pubblico, e quando si viene a ideologizzare, almeno non nelle intenzioni, ma si offre degli strumenti di pensiero. È costretta la ragione, che per sua essenza è colonialista, la ragione dell'Occidente, che domina il mondo, e colonializza la realtà, la rende sempre oggetto e si erige come soggetto. La relazione forte della ragione, la relazione soggetto, verticale, oggetto, orizzontale, ebbene, quando in gioco c'è la religione, la ragione si smette di essere stessa, e quindi succede una cosa molto più complessa. accorgi innanzitutto che è senza casa la ragione, non ha casa, non ha luogo, non ha un suo luogo. Nel suo amplesso, che insieme una colluttazione con la religione, la ragione si accorge di essere spodestata, di essere, come dire, carente di una cosa essenziale. Alla ragione manca una essenzialità. E ciò che ne manca diventa ciò che la ragione maggiormente desidera. Ed è questo il gioco perverso che la religione innesca nella ragione. Che la ragione si trova erosizzata, desiderante, desiderio, direbbe Alexandre Coriel, tutto questo testo è molto bello, la dialettica di della morte in Hegel, è proprio una analisi del desiderio nella coscienza infelice, nella coscienza infelice della fenomenologia di Hegel. Desidera ciò che sempre si desidera solo non si ha, perciò bisogna o non sposarsi o che ci si sposa ogni volta per sposarsi, insomma, in qualche modo, che intanto vale, se uno dice che ha acquisito il rapporto, l'ha perso, da cosa si parte? Non l'ha perso, da sempre riconquistato, messo in gioco, ripensato, rivoluto, questo è difficilissimo. La filosofia, o meglio, la ragione, perché parliamo della ragione moderna, della ragione della modernità, della ragione hegeliana, la ragione si trova, dicevo, erotizzata da che cosa? Da ciò che gli manca, da ciò che gli si è sottratto, quindi non lo dicevamo prima, quella consonanza e quella facilità tra parole e cosa, ma anche tra senso, ecco, come si trovava Adamo nel paradiso terrestre, poteva parlare con Dio. Beh, è una cosa incredibile questa, è una cosa incredibile. Certo non c'è religione nel paradiso terrestre, ci sarebbe da pensare che invece Dio non c'è religione, ma non farei un chiasmo, dunque dove c'è religione non c'è Dio, perché è troppo comodo, no, certo, fino a che c'è la sposa non c'è bisogno di scrivere la letterina, sì, parlo, la carezza. Nell'amplesso non si scrivono email, si dicono email. No, messaggini, no. Siamo già nel luogo giusto. La filosofia non è mai il luogo giusto. Questo è un pensiero che andrebbe sviluppato, ma lo riprenderemo indubbiamente, perché ogni sera torna fuori, con altre prospettive, a seconda del filosofo che parte da altri luoghi, da altri orizzonti di pensiero. Il fatto però che la filosofia sia intimamente utopos, non luogo, quindi utopica, sia intimamente utopia, ecco, questa non è l'ultima parola, perché per Hegel questa è proprio è la infelicità della ragione, della coscienza, e poi vediamo dell'autocoscienza, e non proprio della ragione, perché la ragione in Hegel, della tecnologia, esce da questo conflitto e finalmente, come dire, riconcilia tutto un travaglio che ha dovuto sopportare. Il travaglio che invece in due termini che vengono anche riportati, la cosiddetta che la dialettica della trasmutabilità e della intrasmutabilità. La ragione nasce quando finalmente questa dialettica c'è un conflitto, dialettica vuol dire lotta fino alla fine, tutto il pensiero di Hegel è il pensiero della lotta, della rivoluzione, del conflitto, lascia chiare, non c'è pace sotto il dire, ma neanche un po'. La nostra ragione è una ragione belligerante, performativa, che esiste in un tempo, secondo lei, che è il tempo fratto della rivoluzione. Hegel è rimasto segnato dalla rivoluzione francese, era un giovinetto, era in collegio, in seminario, studiava nel seminario di Tubinga, bene con Olderlin, con Schelling, eccetera, che erano tre geni che si sono fatti insieme, quando si viene intorno insieme la filosofia fa l'arte, la poesia, prendono il volo. Questo nella storia accade rarissimamente, ma quando accade così. E non ha consegnato dalla rivoluzione. Giungevano delle cose impensabili nella Germania, fatta nei 320, passa Spatarelli, tutti divisi, ancora è, dove trone e altare erano la stessa cosa, molto medievali, insomma, molto arretrati, non c'era ancora rivoluzione industriale, non c'era, proprio arrivavano parole che lasciavano stupire, bocca aperta. Ed è che prende fino in fondo il fluire della notizia, il finire dell'informazione, non ciò che si dice. Degli occhi da salamandra così non si commuovono, non hanno passione, se non una passione totale. Proviamo a capire cos'è questa passione totale di Eve. È per un tempo che, essendo fratturato, perché la rivoluzione dove arriva spatta via, taglia le teste dell'aristocrazia, dei prelati aristocratici, è tremenda, faccio scompiedi la giustizia, funzionava, il tempo della modernità è un tempo rivoluzionario, è un tempo fratto, diviso, separato. E quindi l'attimo mi darebbe da dire, dove se voglio raggiungere un senso devo occupare in modo perfetto l'attimo. E questo forse è il senso della dialettica, è un travaglio incompiuto capace di sapere la tragicità del tempo, la forma del tempo è un tempo che rischia di essere sempre astratto. Non è che astratto vuol dire non capace di perfezione, di pienezza. Ma dov'è la pienezza? È quel tempo che condiziona anche l'attimo dopo, tanto fino di sé, tanto travada nell'altro. E questo tempo della perfezione e della pienezza lo chiama l'universale. L'universale. Potremmo fare un esempio tanto per capire come siamo lontani dalla filosofia di Aristotele a pensare in questo modo. Per Aristotele io so che cosa è un elefante quando ne so l'essenza, quando ne colgo l'essenza. Ciò per cui l'elefante rimane tale, nel fluire del tempo è sempre uguale. Di generato in generato, ogni cent'anni rinascono e fanno le cose uguali. Nulla di tutto ciò in Hegel ci manterrebbe all'opposto. Magari era un tapirutto l'elefante nell'antichità, infatti sappiamo dall'evoluzionismo che era nato piccolino questo, fa un tapirutto come proporzione, come ufficio, poi la legge è sempre cambiata. Ma detto che esiste un soggetto, se il soggetto trovasse vantaggio economico, basta per dire, potrebbe produrre un elefante con diventare anche il doppio. Visto che piace all'uomo, piace la zanna dell'elefante. Biologicamente modificato, l'elefante che noi andiamo a produrre è diverso da quello che adesso conosciamo, ed è tutta un'altra cosa rispetto al tapirutto. O quello che eliminiamo. Non è economico, ma è proprio un quintale, passa due, tre, fino a dove siamo parti. Ne rinunciamo alle zanne dell'elefante e li eliminiamo tutti, non ce n'è più. Ma veniamo all'universale. Se, tuttavia, rimanesse un solo elefante, l'individuo elefante, il singolo elefante, è coscienza dell'elefante, ciò per cui l'elefante è l'elefante, l'individuo è universale e la realtà sarebbe la stessa cosa. Questo capita sempre più sovente e non ce lo dicono, siccome scompaiono delle specie tutti gli anni dalla Terra, stiamo distruggendo il creato, è evidente che questa evenienza, l'individuo, che è il solo individuo di tutta una specie, l'individuo è anche la specie, poi quando muore quello, non c'è più neanche lutto, perché nessuno sa come piangere ciò che non è più reale. A proposito del pianto, adesso un'interferenza, una brevissima interferenza. Ognuno sappiamo piangere l'uomo, essere in chiaro, da questo seminario noi sappiamo piangere Dio, non l'uomo, stranamente. E questo è l'elettricità più forte della religione, che ha insegnato all'uomo a piangere Dio, alla misura del pianto e il pianto divino. Nessuno sa come piangere ciò che non torna più. Se piango è perché credo che il pianto giunga a quello che piango, altrimenti che lutto vado a elaborare, domanda. Questo lo vedremo anche da alcuni dici egizi, latini, greci, che cosa ho anche dentro anche il cristianesimo. Un rapporto tra il cristianesimo e il lutto antico, è una delle cose, una delle pagine più belle, ma saltare fuori il verso da me, del seminario. Però questo è molto rivelativo, Dove l'individuo, il singolo, fa tutt'uno con l'universale? In Dio, in Adamo, prima di Eva, per quando c'è Eva, Adamo non è più il coincidente. Non è più felice, mi sarebbe ragiono sempre che della mia, non tiratemi fuori che la vita magari la si intende come felicissime, fino a prima del peccato, non mi importa un baffo, io vince eternamente. La felicità è l'immediatezza, la consonanza, l'innocenza. L'infelicità è la parola divisa, è la parola divisa, è la scissione, è il raddoppio.
Andiamo direttamente dentro alla coscienza che dice perché l'occhio è caduto sull'orologio. Come faccio a scrivere? La prima parte della coscienza infelice viene chiamata soggettivismo fido. Ed è proprio che ci fa vedere il gioco che va a giocare. Ovvero, proprio lui di continuo mette in rassegna il gioco che gioca. Ed è proprio il gioco da trasmutabile in trasmutabile. L'accerzione della coscienza ha una cosa. Adesso parliamo della coscienza. Parlando della coscienza, non è facile pensare cosa sia la coscienza, com'è la coscienza, avere coscienza di una cosa significa? La coscienza è sempre evidentemente lacerata, solo perché ha coscienza. Ho coscienza che fuori sta militando, posso dire, mancherebbe. Ma io non sono la neve, non sono la neve, non sono il fuori, La coscienza è sempre dentro se stessa, ed è lì che gioca le proprie carte, è lì che si gioca. Ebbene, la coscienza ha coscienza della propria mortalità, parte proprio da questo vuoto iniziale, da questa assenza, da questa fissità dell'assenza, l'assenza che permane fissamente assente. È fin tanto presente questa fissità dell'assenza, e talmente assente che sempre presente come assente, così comincia a ragionare. È assolutamente presente l'assenza, da cui si parte, è talmente angosciosa che cosa desidera essenzialmente la coscienza? Se non l'infermitabile, ciò che non è. Ciò che può essere invece identico a sé. Infermitabile, essendo sempre un individuo che ha coscienza, essendo sempre un individuo che ha coscienza, non è mai universale. Ad Aro, torniamo all'esempio di prima, tanto perché non sono cose facili, quindi facciamo l'esempio. Facciamo sempre l'esempio, perché facciamo, ma non da noia, perché quando facciamo l'esempio si capisce meglio, o ci si compone meglio, che poi non è così negativo. Dicevo, Adamo non è un individuo prima di Eva, perché coincide con la specie umana, cioè con lui, è tutto ciò che può essere. Quindi la sua altezza, il suo peso, con i suoi capelli, sono la specie umana, sono l'universale, è singolarità perché è l'universalità. È che questo gioco è pericolosissimo, ma lo so capire in fondo, d'altra parte la religione e la filosofia lo hanno sempre giocato. Noi invece, noi chiunque credo, fino a che siamo degli individui, siamo degli individui. Perché? Perché non siamo essenziali, sappiamo di essere mortali, sappiamo di essere finiti, siamo già finiti nella coscienza, occhio. Sapere di essere finiti vuol dire di essere già finiti, perché è l'illusione, è il gioco della distrazione dalla verità, secondo Hegel. Perché io possa, in altre parole, diventare concreto, questo non è più per l'individuo come si pensano, concreto è solo chi divenire singolarità e può seguire contemporaneamente individuo e universalità. Questo è il grande sogno, la carota davanti al ciuco che Hegel ci pone questo obiettivo pazzesco. Mi verrebbe da dire, mi sembra qui il peccato originale, visto che parliamo anche di religione, questo, cioè la brama di colmare la scienza, divenendo universalità, e dunque perfetti, compiuti. Platone direbbe, siamo stati tagliati nel mito, all'inizio, ritroviamo la nostra parte e diventiamo intero, perfetti. È una paura di idee, e come dice il mito. Ma leggiamo qualche cosa, forse nel secondo. Andiamoci attraverso quello che scrive nella. Questo è un altro immagine di Hegel, se non lo si vede bene forse anche meglio, questa è ancora più spiritata, è detto Paci, prendiamo una sua velocissima sintesi del meccanismo prima di iniziare a parlare della devozione. Dice Enzo Paci e calligraficamente ripropone la fenomenologia dello spirito a pagina 175-176 il paragrafo 44, tutta divisa in paragrafi, quindi non la va a trovare, se la annota. Si divide in tre movimenti essenziali: la dialettica dell'infelicità della coscienza, che si sente scissa tra trasmutabilità, ne abbiamo parlato, e intrasmutabilità, cioè ciò che invece è pieno, perfetto, identico a sé, che non muta, che non muore, perché ciò che è perfetto non muore. L'istante, l'attimo, quando è pieno, è eterno. Questa è una cosa che purtroppo la logica che il contesto ci porta a pensare non comprende. Ma è la cosa più importante, forse di questo seminario parleremo anche dell'eterno ritorno dell'uguale, che è un tema che non sta trattato. Insieme, siamo alla prima sera, ma Hegel parte subito fortissimo. Bene, insieme di attimo, quando è perfetto, è eterno. Ma il problema è proprio questo, è la perfezione dell'attimo. È un tempo che si assenta al sentimento, direbbe Nietzsche, in ciò molto proprio. Le prossimità tra Nietzsche e Hegel sono strettissime, ma questo è mentre l'indice è da sforzo continuo contro, contro la testa di Moro, la chiama anche testa di turco, di Hegel. Ma lei è sistematico, lei è preso di chiudere gli occhiolini, lei è pigliato, come sta facendo invece, è molto prossimo a Nietzsche. La coscienza compare a se stessa come può scrivere a pagina 17-18 dentro pagina. Primo punto, prima articolazione, è una sintesi. La coscienza ricompare a se stessa come opposta, impresentabile, cioè ritorna alla sua lotta originaria, che resta l'elemento dell'intera relazione. Quello su cui vogliamo insistere è che l'elemento che rimane sempre, e rimane fino alla fine della terminologia, è la lotta originaria, come dialettica, che deve diventare praxis, illuminata dalla ragione, e ragione che si è realizza nella sua praxis, cioè nella sua concretezza. L'universale deve diventare singolarità, e la singolarità deve essere capace di universalità. Solo così ci sarebbe, in qualche modo, redenzione. L'attimo sarebbe salvo. Vedete che chi pensa è un filosofo e parla con la ragione, e mette in movimento la ragione. Ma è un filosofo che ha studiato teologia lungamente, nessuno dicesse la filosofia della religione, ho avuto una tentazione terribile, l'ho vinta per fortuna, e gli fanno un seminario, super opera, sono tre volumi, cioè di proprio un viaggio, è un viaggio, ma ci vogliono molte dettovagne nella scuola, perché un viaggio che non si sta adesso il ritorno, oggi non lo fa parte di nessuno, non sento mai menzionare della gente, se non eccezionalmente, raramente, quasi la tangente. Vabbè. Secondo momento, quindi il primo momento è quello angosciosissimo. La individualità prova, ve lo sintetizzo perché non lo dice, ma però dovremmo poi leggere qualche riga in un domani. Qual è il problema? La devozione per Hegel è l'anima, la coscienza, che cerca l'intramutabile nel trasmutabile. Essendo tutta trasmutabilità, la coscienza, sempre appiccicata al più volte l'attimo, e l'attimo è sempre transeunte, divenire, fluido, cangiante. Bene, è ovvio che qual è la critica di Hegel alla devozione? È che il devoto cerca l'assoluto nel contingente, nel trasmutabile nella trasmutabilità. Il destino cui lo incontra è inevitabile. Troverà sempre il vuoto, il sepolcro del Dio. Il sepolcro del Dio è sempre il vuoto, perché il sepolcro è trasmutabile e il Dio no. Ecco, quindi un destino irrisolvibile, ma attenzione, non si può non passare dentro questo stadio, dice Hegel, e l'umanità c'è passata, anzi, tanta parte di umanità c'è ancora dentro, così ragiona Hegel. Quando parla di questo, usa alcune immagini che sono terribili, dice per esempio, la chiama coscienza pura, la coscienza, la devozione, la chiama coscienza pura, la chiama anche animo, l'animo. La caratteristica della coscienza pura è questo afflato, questo provare sentimento. Rapportarsi all'intrasmutabile attraverso il sentimento che si attacca sempre il sentimento, si appiccica, grazie, vuol subito presente la cosa, presentifica. Ma presentifica è presente che cosa? Ciò che è trasmutabile. Ecco. Dunque, i santini, le immagini, le varie devozioni, le reliquie, dicendo tutti esempi di Hegel, sono dei luoghi che non possono risolvere la dialettica radicale tra trasmutabile e intrasmutabile. Non la possono risolvere, non chiuderanno mai il cerchio. E la coscienza quindi, ecco perché diventa devota, ripete dei gesti, e mi ripete quasi ossessivamente, proprio perché si rende conto che ciò che l'elemento a cui aspira è incommensurabilmente alto con la maiuscola rispetto a quella riflessione che ripete 100 volte di fronte, che ne so, a San Antonio del Porcella, quando per lui che sia un santo particolare, ecco, un santo particolare. Dico, non è un esempio cattivo, è proprio hegeliano, cioè la particolarità è l'unità della relazione rispetto all'universalità, ecco, cerco l'universale nel particolare, c'è niente da fare. Allora i presidenti cercano di colmare la differenza, differenza che secondo è impossibile da colmare, infatti dice qua, essa, la coscienza pura, l'emozione, l'animo, soltanto va, per così dire, verso il pensare, e un pensiero devoto è il pensiero devoto dell'opzione. Il suo pensare come devozione resta un vago brusio di campane, o una calda odiosità, un pensare musicale che non arriva al concetto, che sarebbe l'unica e immanente guisa oggettiva. Cioè, ciò che sta cercando Hegel, pensate bene che dobbiamo un po' scoprire le carte, sta cercando il trascendente nell'immanente. Tutto lo storicismo hegeliano è questo, Tutto lo storicismo hegeliano consiste nel ricercare la trascendenza nell'immanenza. Io nel titolo ho messo il Dio, ho messo la morte di Dio e la coscienza infelice. Attenzione, questo processo porta a morte Dio, procaccia la morte. La ragione che si muove in questi termini incomincia ad avere nell'alterità con la A maiuscola il proprio massimo desiderio, e insieme anche ciò che le impedisce invece di essere universalità, di essere verità. Questo diventa più chiaro nel secondo. Ah, è ancora un'immagine sulla devozione, velocissima. Dice, d'altra parte, non può attingere l'altro con la maiuscola, pagina 181, capoverso, paragrafo 52. D'altra parte, non può attingere l'altro come qualcosa di singolo e di effettuale. Effettualità vuol dire concretezza, l'effettualità. È la sintesi tra la singolarità e l'universalità, è la pienezza, ecco, in Hegel la effettualità, quando la coscienza infelice. Poi cambierà il senso di questo termine nell'Hegel di Berlino. Dove questo viene creato? Dove anche per cercato c'è che cosa? Qualcosa di singolo e di effettuale insieme, l'altro. Dove questo viene cercato? Là non può venire trovato. Perché esso deve appunto essere un al di là, un qualcosa si fatto, da non poter venire trovato. Cercato quale singolo, esso non è una singolarità universale, è pensata, non è ancora concetto, ma qualcosa di singolo, come oggetto, un alcunché, oggetto dell'immediata certezza sensibile, e proprio perciò un alcunché già dileguato. Se quando arriva al sepolcro non c'è più, gli angeli dicono è risorto, non c'è più. Ecco. Alla coscienza quindi può farsi presente solo un sepolcro della sua vita. Quindi la coscienza è uno stadio per Hegel che va oltrepassato, non basta la coscienza. Ed ecco dove salta fuori l'autocoscienza, il calvinismo, l'altra figura. Allora cosa fa? La coscienza, siccome l'altro, cercandolo nella concretezza di alcuni atti che riducono all'infinito, non lo trovo, non trovo mai soddisfazione, non raggiungo mai la pienezza, concepisco tutto il tempo, anzi la stessa temporalità del tempo, come vocazione, come chiamata, come dedizione. E tutta la mattina, da quando mi sveglio, se potessi anche prima di svegliare, anche nel giorno mi sveglia, fino a quando mi corico, anzi fino a quando mi addormo, lì divento tutto una intenzionalità dedicata. Ecco. Ogni atto è infinito, ma non
nella purezza dell'animo come devoto, ma nella concretezza materiale del lavoro, dell'officina, del laboratorio, della professione, e dicendo, la salvezza è concepito di un tempo come un tempo in rapporto all'intrasmutabile. Attenzione, Hegel dopo parlerà addirittura di astuzia della ragione, dell'autocoscienza. In cosa consiste l'astuzia? Consiste in questo, se non c'è mica un attimo che sia sottratto alla relazione con l'intrasmutabile, col divino, con l'altro, con la maiuscola, se non c'è un attimo del tempo, tutto il tempo in qualche modo è salvo, è redento, è a posto. Io non riesco a fare il singolo gesto, un gesto salvifico, non mi preoccupa i capelli, non mi salvo io con le mie mani, ma se tutto il tempo, tutto, io lo dedico a Dio, all'altro, con la maiuscola, all'intrasmutabile, il tempo è sempre in relazione con l'intrasmutabile, lo tira dentro l'intrasmutabile, fa tutt'uno in consonanza, in continuità con l'intrasmutabile. E questo è, secondo Hegel, una delle forme superiori di religione. Quando parla di religione, parla di cristianesimo, se chiama, non parla di altre religioni, per Hegel della fenomenologia del cristianesimo è la massima religione, è la religione più spirituale, migliore, più è la religione per eccellenza. Bene. Nella religione il cristianesimo è uno stato supremo. Ma che è questa storia? Sono io che dedico e che cosa faccio? Ringrazio Dio del mio successo. Siccome io non godo non godo del profitto, perché io lo inverto evidentemente, se tutto è dedicato a Dio, non c'è lo consumo, tutto il godimento c'è, non è sempre il godimento è il lavoro, il travaglio, certo, ma è il godimento del travaglio. Attenzione alla malizia di Hegel, Hegel prevede nel lavoro la felicità relativa, c'è, e noi lo vediamo benissimo, se vede che in partita sono al lavoro, deve lavorare, perché Hegel è matto, non sa cosa fare, si deprime, si sente una mendicità, si sente forse immutabile. Beh, questo è il meccanismo religioso, secondo Hegel. Il lavoro diventa la categoria più importante della soggettività moderna, perché il lavoro è ciò che consente di dare un senso a un tempo che non ha senso, che è fatto, che è rivoluzionario di continuo, che non rimane identico. Ripeto, non può l'elefante attuale sentirsi orgoglioso rispetto al tapirutto che è stato nelle epoche preistoriche, quando presto questo elefante o non ci sarà più, o avrà delle zanne di 10 metri, tutto sbilanciato, poi non lo metteranno con i conigli, con il genere non si può neanche girare per stesso, sarà allevato per le zanne, cilindrato, non so di quali alimenti e degli elementi, così sarà, oppure scomparirà. Bene. Non può più rivantarsi, no? È tragica la realtà che la ragione si trova a dover affrontare, non è che siano dei giochi questi, no? Non sono discorsi comodi, come vedete, è della fine in fondo la consapevolezza di un tempo, tragico, è insensato, paradossale. Anche oggi, fino all'origine, è svuotato, alla deriva, è un tempo alla deriva. Bene. Dunque, però, voglio dire, il travaglio di lavoro, con categoria sociobiologica, calvistica, della ragione, della modernità, lascia, non può però che sortire che cosa? Non può che sortire a un fallimento a sua volta. Perché d'accordo che sono io che ringrazio Dio, e quando ringrazio Dio perché ho avuto successo, sono doppiamente falso. Prima perché ho trovato piacere nel lavoro, secondo perché ho trovato piacere a vedere che Dio è comune la coda del cane, e sono io il cane, è la mia coda, e invece, ma smettiamo.
Ma come ringrazio Dio di un tempo che tu, perché non riesci a dar senso, agganci a lui? Ma sei sempre tu che fai questo gioco? Ecco, sei sempre tu che fai questo gioco, è dirompente, è dirompente. Allora il problema diventa ancora più grosso. E qua è l'ultimo stadio, è la mortificazione di sé, l'ultimo stadio della coscienza infelice. Parliamo di santi, o parliamo di Dio. Ma proprio gli istanti che fanno delle vite alimentari impossibili. Mi sono provato a fare altri incontri sulle vite dei santi, sulla Sera Matone, e quindi a leggermi giorno e notte delle cose incredibili, cioè prima delle cose davvero incredibili. Ci sono dei santi nei cui confronti le anoressiche sono grasse, tanto per fare la liberazione, faccio capire, hanno aperto dei loculi, degli armadi, di santi pieni di strumenti di autotortura, adoratissimi, impensabili. Prendiamo la fine in fondo, sul serio, concettualmente, senza fare sulla storia, come concetto. Però Hegel ritiene pure che la storia e il concetto alla fine coincidano, quindi si adatta in un certo punto. Il santo, sempre ragionando con Hegel, attenzione, la prossima volta vedremo cosa sono per superare il santo, un'altra cosa, tanto per dirti attenzione, ma l'importante è bello, è proprio così, se non va al mare, è il mare, non credi del Monte Bianco, se inizia al mare, è il santo ci porta la battaglia, la lotta, il conflitto talmente dentro da raggiungere le ossa, il dolore delle ossa. Quindi il santo si autoelimina, ma non solo la carne, non solo i cibi, non solo, no, la propria volontà. Guardate che quando ero ragazzo e anche studente e anche adulto forse, io credevo che fosse il dei tre voti del monachesimo classico, insomma, che la castità fosse uno dei sacrifici più grossi. Poi pensavo che anche per pane si non aveva vestire, si faceva freddo, anche la potenza. È un bel problema, ancora peggio perché vuol dire la sessualità ora agisce, ora ritace, la sicura malda, cioè prima che non diventa epico, fame, non demorde, ecco, non demorde. Ma è peggio, ora comprendo, inevitabilmente peggio. Se è peggio nel senso di complesso difficile, è l'obbedienza, eliminare la propria volontà, questo è il problema. Lo vedremo anche in innocenza, eliminare la volontà è il più grosso problema, cioè il proprio io, ecco qual è il grosso problema. E quando un santo elimina del tutto il proprio io, è un miracolo, grazie, è ovvio che fa il miracolo, non c'è più lui, c'è la realtà, c'è il divino, perché lo fa per noi, io tutto questo, lo fa per il divino. Il mio opera in minuscola rispetto al Dio che noi siamo in Hegel compie il medesimo processo, compie il medesimo travaglio. Devo diventare, eliminando la mia volontà, il mio punto di vista, la Hegel dice la mia unica chiarità, il mio essere sempre da un lato delle cose. Devo diventare la cosa stessa. Per recuperare quella felicità e quella consonanza originale nel dito che ho le cose dicendo. Devo diventare la realtà stessa, così come è. Questo è grande satanico, mi verrebbe da dire, pensiero di Hegel. Hegel quindi contrappone i santi, l'io dell'autocoscienza, che è lui per diventare la verità della realtà. E non bisogna più non avere le tendenze proprie, non ha più la individualità. E non avere più la individualità, qua è davvero docile, significa anche non essere più individualizzabili, non sempre più rapidi dal potere, dal sistema, dall'economia, dicendo. Se non sono quello nemico, nessuno mi sviluppa più, è ben chiaro la cosa. Però posso prendere la forma delle cose. C'è un taoismo che mi verrebbe da dire camuflato in questo pensiero di Hegel. Divento il fluire stesso delle cose, la dinamica della realtà. Bisogna, per fare questo, fluidificare i concetti. È una cosa fallita, ecco perché parlare di Pechino, fare il rispetto di Stanley, per parlare di Dio, si parla di fluidificazione del concetto. Non c'è uno più delle resistenze, pensare che debba avere tante vertebre per le tante di prima. No, le modifichiamo, cioè una cosa genericamente. Quindi devo vedere. Capite quali problemi si pongono, io non sono neanche rassegnati, perché è tutto un problema dopo, voglio dire, se, mi sarebbe più da dire e chiudo, se la storia finisse a questo punto, allora noi potremmo dire che cosa? Con la morte di Dio posta a monte di tutti questi pensieri e la morte della filosofia come punto d'arrivo di tutti questi pensieri, perché partono le filosofie della morte. Dopo Hegel tutti i filosofi, i grandi filosofi, i più grandi filosofi, praticano che cosa? Portano sempre il concetto dove si applicano fino al limite della, come dire, del pensabile, ecco. E quindi è stato un po' per il potere della morte dei grandi concetti, delle grandi misure, dei grandi orizzonti. C'è chi dice che è già incipiente il postmoderno, ecco, per dire, per fare delle categorie. Vabbè, insomma. Dicevo, se quando Dio, con la maiuscola, prende coscienza di essere solo a fluire dell'evento, degli eventi, non divenire della realtà, e fa qualcuno con questo movimento immanente alle cose. Lui sa il senso delle cose, quindi non diventa universale delle cose, non diventa il trascendente né l'immanente. E accadrebbe quella, come dire, o disintegrazione della realtà, o prendere Dio per il capello e tirarlo dentro al reale, ma vuol dire quella conciliazione che sarebbe la ragione in Hegel. La ragione nasce come punto d'arrivo di tutto questo travaglio della coscienza infelice, quando davvero Dio, saputo tutto questo, si fa un baffo di se stesso in quanto non ha più un proprio volere, non pretende più intervenire nelle cose, ma semplicemente le legge, le prende atto, le razionalizza, le connette, ne vede la storia, ne vede la portata, ne valuta il peso, e dicendo, questa è la filosofia ermeneutica e fenomenologica. La filosofia di Hegel, attenzione, la filosofia non è dialettica, è fenomenologica, è l'occhio che vede, sbarrato, implacabile, da salamandra. È la realtà che è dialettica, contraddittoria, in movimento, insensata, finita, per dicendo, tutti i termini, alcuni dei quali, tutti i termini che abbiamo messo in gioco questa sera. Quindi il problema che mi dà una verità, il primo che mi viene in mente, ma che tutti hanno pensato, da subito, è questo, adesso finisce la storia con Hegel, il gioco va della candela. Nel senso che potremmo davvero allora essere come Dio nell'atto del giudizio universale. I tempi sono compiuti, vediamo qual è stata la verità della realtà, della storia, del tempo, delle cose, eccetera. Ma se dopo Hegel continuano altri punti prospettici, altri l'elefante modifica il suo aspetto ulteriormente, diventa sempre altro, ci vuole poi sempre chi in qualche modo compia un lavoro di sintesi e di dicendo. E se è un'ingiustizia patente quella che esiste, e se è una realtà insopportabile, quasi maledetta, quella che uno si trova a vivere, perché ci sono dei buoni oggi sulla terra maledetti, non stiamo neanche a nominarli, perché stiamo vedendo, sono bombardati di donne, abbandonati, dicendo. se vuol dire la realtà è davvero intrinsecamente contraddittoria, invincibile, manca la sua, la filosofia continuerà ad essere questa utopia in cammino, in itinere, senza mai chiudere il discorso, senza mai arrogarsi o arroccarsi in una verità sovrana, assoluta, definitiva.
Cioè, un discorso di legge che ha anche un'altra dimensione che secondo me è di grande attualità. Cioè, il discorso dell'interconnessività e il discorso del genitore. Questa è la lettura di Taliesin, che il desiderio del soggetto, il desiderio dell'uomo è il desiderio dell'altro. Ora, questa dimensione non è strettamente connessa al discorso della coscienza femminista, è il discorso della lotta all'estremo, poi, tra cervo e padrone. Però questo discorso dell'intersoggettività è il desiderio dell'altro, non è il bisogno che è il bisogno animale. Implica, cioè, un tipo di rapporto terribilmente scomparso nel nostro tempo, nel senso che noi l'altro lo vogliamo sempre segnare al uguale, non c'è il desiderio dell'altro che va capito, il servo non ha la stessa capacità del padrone, però ha degli aiuta nella dinamica servo e padrone, la prospettiva non è il uguale. Ora, noi siamo inseriti in una logica dove l'altro, il desiderio dell'altro non esiste più, esiste l'altro uguale, esattamente così, se lo voglio subito per sentire, cogliere questa mancanza, diciamo, questo vuoto, questa frattura che esiste nella modernità, è un altro modo di arrivare, diciamo, a quel discorso della coscienza istintiva, della morte di Dio, di tutta quell'interpretazione che poi comprenderà con Derrida sulla punta estrema del suo discorso. Però questo è molto importante perché implica il discorso dell'amore, cioè ci riguarda proprio non solo come ragione, ma ci riguarda come essere viventi. E il discorso, diciamo, del desiderio non è il discorso delle cose a cui noi siamo continuamente, siamo in un mondo di base dove siamo dominati dalle cose, quindi il desiderio dell'altro è un discorso di rapporti interpersonali, cosa vuole l'altro da me, l'amore, ma io lo capisco, non lo capisco, tutto ciò che è terribilmente tragico, diciamo, legato al discorso anche della morte di Dio, voglio capisco.
Non capisco perché la introduzione è stata dalla parte del diavolo, quindi di te.
Ma perché un po' altro?
No, è una cosa molto, molto importante. D'altra parte Hegel non è un monte, non è neanche una catena montuosa, è un continente. Abbiamo toccato solo un aspetto. Ecco, siccome però lo fa con me, Alessandro Ariete, ecco, voglio dire questo. Voglio dire sì. È bella questa lettura di apertura all'altro come qualcosa che interferisce rispetto a una modalità di sfruttamento, di consumo, di banalizzazione, di una servialità oscena e noi siamo catturati. Molto bello questo. Io però tenderei in una cosa come questa a vedere l'aspetto conflittuale del desiderio dell'altro. Cioè, in Hegel, questo proprio perché Hegel è tecnico, è inutile che noi fingiamo che Hegel sia buono, Hegel è tecnico, e ci fa un baffo dei buoni, tanto per dire la verità. Hegel parla sì del desiderio dell'altro. Allora, torniamo dentro la coscienza invece di cui abbiamo parlato, fermo restando che invece questo discorso ha la sua figura ideale più importante nella figura che è il Signore, ecco, dopo il conflitto per la morte e per la vita è scoperto, sono diventi scoperti. Ma il riflesso nella coscienza infelice dice qua, l'individuo come trasmutabile desidera il rinnovare. Ho detto prima che è erotizzato dal bisogno dell'altro ciò che gli è stato toccato fin dall'inizio. Il bisogno del riconoscimento, si parla di continuo, è evidente, qual è? Il bisogno del riconoscimento è proprio il bisogno che l'altro prenda atto che io esisto. Io farò di tutto, fino ad ammazzarlo l'altro, attenzione, se non prende atto di me. Perché io ho in questo, perché il mio desiderio è innanzitutto desiderio che l'altro volga gli occhi a me. Io vedo l'altro perché voglio essere visto. Quindi c'è una conflittualità radicale. Miei che dico, Quindi l'aspetto amoroso, questo lo dirà, forse con minore incisività, mi verrebbe dire, noi stesso. Quando io amo l'altro, io sospendo la mia aggressività nei suoi confronti. Io con le macchine di morte, surrettiziamente dico, non ammazzo. Anzi, ti voglio bene. Vai però che non ti vuoi bene, tanto che quando noi sono amati che non si amano più, a saluti in dente, ma cosa significa? Cicino, tieni tutta gaula, è una cosa terrificante, paghi in più, paghi finché c'è da pagare, paghi in verosimile paghi. Ecco, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che, e quindi questa è per una cattiveria assoluta, il desiderio dell'altro non lo resto, cioè rimane dentro alla lotta, al conflitto, alla dialettica oggettiva, alla contraddizione oggettiva. Amare è una cosa verità, è impossibile amare. Dice questa parola, è impossibile amare. Tutto ciò che dell'amore è possibile non è amore. Se amare vuol dire davvero che altro è, punto. Io, santo, mi martirizzo pur di prendere due per i capelli, ma per salvarmi, perché io voglio risolvere il mio rapporto con Dio. Sembrerei che non si vede, guai pensare che qua, questo è inquietante del discorso. Leggo una cosa che può essere, leggo un brano a pagina 7 di quale scrive, l'uomo sa vera umano mettendo a rinvenire la propria vita per soddisfare il proprio desiderio e attende su un altro desiderio. Ora, desiderare un desiderio significa voler costituire se stesso al valore desiderato da questo desiderio. Desiderare che il valore che io sono qua presente sia il valore desiderato da quest'altro. Io voglio che egli riconosca il mio valore come il suo valore. Voglio che mi riconosca come un valore autonomo. Una singolarità. Perché vuol dire, voler bene forse significa anche tagliare per una fatta perché vuole. Dalla mattina alla sera, ma quel che vuoi, allora scriviamo, nel sì, ma che vuoi che sia un'altra è un abbraccio di ferro, se vuoi che una relazione, ti lotta, perché l'amore è lotta, tutto il resto, ce l'hai da bere, e dite ancora, la realtà umana non si realizza e non si rivedrà se non come realtà riconosciuta. Ed ecco qua l'aspetto della intersoggettività che importa nessuno, ma che non toglie il conflitto, anzi che non rilancia il conflitto, cioè non c'è davvero pace in conflitto. Uno dei due, senza essere predestinato, attenzione a questa precisazione, che è italiana, senza la predestinazione, uno dei due, senza essere predestinato, deve avere la paura dell'altro. I due che arrivano sotto all'albero con una mela nel deserto. O mangio la mela e vivo, o la mangi tu e muoio io. Io sono disposto a morire, tu mi mangi la mela. No, che posto qui gli altri mi possono, e vi lascio il posto e divento Signore e tu mi sei. Così è, secondo me, parte questo rapporto che è Dio, ecco, che Dio è un rapporto umano. Attenzione. Uno dei due, senza essere di predestinato, vede le cose dell'altro, vede chiedere all'altro, vede scusare i rischi della vita, il rischio della sua famiglia, il suo difetto di riconoscimento. Deve riconoscere, senza essere a sua volta riconosciuto. Il servo prende i desideri del Signore come verità, come legge, come codice, come deontologia, come valore. E se il Signore sorride di contento, e se il Signore evita l'utrema, e così via. Ora, riconoscerlo equivale a riconoscerlo come Signore e a riconoscersi e farsi riconoscere come servo. In altri termini, nello stare del suo nascimento, l'uomo non è mai semplicemente l'uomo, ecco che lo fa a quella cosa di prima, non è animale, basta, ci manca il teatro. A me è piaciuto questo cane, che era un quadro davvero filosofico, anche questa camera, un odore respirabile, no, lo direi. Gli occhi erano occhi che guardavano semplicemente per vedere che cosa accadeva, non imponevano un riconoscimento. Molti dovrebbero amare i cani, così si sentono i signori, che a volte capiscono come amare anche altre persone, attraverso anche l'animalità, che poi si fa una battuta. In altri termini, e lo sa del suo nascimento, l'uomo non è mai semplice uomo, è sempre, necessariamente ed essenzialmente, Signore o servo. Una cosa tremenda, una cattiveria assoluta. Perché, attenzione, perché quella è la misura, anche una volta, una misura fenomenologica. Cioè, questo gioco va del psicologizzato, in essere. Infatti mi chiedo, è possibile scrivere una autobiografia psicologizzata, hegeliana? Io posso scrivere hegelianamente in un rapporto a me, o posso anche scrivere una biografia, posso scrivere storia, anche. La scrittura di Hegel è una scrittura che deve lasciar perdere le proprie istanze, i propri, le proprie cose, che senza cosa, non deve avere una cosa, è un animale senza cosa la scrittura egiliana. Sì, ci sono un po' di cose, sono anche un'inocola in minuscola, ma un'inocola in minuscola. È la storia, la sua autobiografia, è la storia. Ma la storia chi la scrive, ancora una volta, senza la storia.
Posso chiedere, ma riguardo alla dialettica del servo padrone o la coscienza infelice, non conta anche la collocazione, perché lui fa una storia dello spirito, quindi la prima sarebbe l'impero romano, la seconda il cristianesimo, c'entra questo? Forse è come l'ermeneutica di
Hegel, c'entra. Come le varie città di Troia una sopra l'altra, quando le va a scoprire le cose che sono delle altre cose, le altre che c'erano, e quindi per scrivere la storia poi si ha le fortune, e c'è altro che c'entra. Non è però che c'entra anche nel senso di una maggiore complessità man mano che finisce che la storia procede, ma la radicalità, che la storia impone è sempre totale per lei, non è che perché la figura del Signore interessa la storia egizia e poi fino al Medioevo compreso la modernità cambia un po', non è che succederà,
non è mai la stratificazione,
però con una stratificazione che l'Io apre lo dentro, l'Io è quella stratificazione. Ecco cosa vuol dire, tornando alla propria religione e ragione. Non è che la filosofia non è che deve oltrepassare la infelicità che la religione comporta, ma diventa tale solo se si è dentro di sé la religione. Cioè qui, voglio dire, i superficiali che si fanno in barco e stanno un consumismo sfrenato, idiota e deficiente, rimane scritta dentro, inerente, e rimane un po' più attivo, e le figure fenomenologiche sono come, se pensassimo fogliaramente, sono i complessi, sono i canoni di linguaggio attivi, non sono piattume anonime, abbiamo già nel passato, siamo in questa epoca, lo conosciamo, sono delle energie che possono produrre delle reazioni o possono produrre delle azioni, e anche da me che c'è questa distinzione importantissima. La cosa che fa in Battileghe è che gli stessi rivoluzionari francesi hanno una idealità mille volte superiore alle spalle e tutti hanno, e quindi non riescono a leggerla. E quindi vanno a inficiare degli ideali di affermazione universale che sono meravigliosi. Sono i rivoluzionari che rovinano le rivoluzioni. Non sono mica reazionari, sono ancora reali. Per regere, è questo che mi fa soffrire. Così come oggi, non si può dire, ecco, a volte ci sono delle opposizioni che fanno, che non vale dire la volata a coloro di cui si dichiarano opposizione. Beh, il problema. Però la cosa è così, Avevo in maniera di introduzione, ma avevo scritto un'introduzione che non vedo non si poteva svolgere, quindi rimanendo, ma avevo scritto una cosa che potrebbe dare un'idea di questo problema, se ne sono ancora. Ecco, solo un articolo. Se non ci sono. Iniziamo a scappare, non è giusto? Certo. Vincenzo Vittiello, la favola di Cadmo, vabbè, la storia tra scimmie e femminile, soprattutto, certo, bellissimo, penso che toccheremo. Però c'è un segno male, che ci fa vedere come, ecco, i momenti della storia sono momenti che magari non si chiamano crisi dell'antichità, crisi del medioevo, ma Dio santo cielo, ma è incredibile, dice Vittiello, ma siamo matti, hanno un senso diversissimo. Le parole nella storia acquistano sempre le risposte che innescano. La parola crisi, cos'è la crisi dell'antichità? Un po' felice, non è? Pensiamo, ad esempio, la differenza tra la crisi della tale antichità e quella del Medioevo, e le diverse risposte che adesso seguirono. Se il cristiano stiamo fissando al massimo, possiamo riassumere le importanziate analisi di Grunenberg dicendo che il famoso del pensiero greco classico, in specie con la teoria di Epicuro, si affermò l'idea della radicale immaginità del mondo. La radicale soggetto unicamente al caso. In questo universo filosofico religioso, l'idea cristiana di Dio creatore rappresenta un modo più convincente per tornare ad avere fiducia nel mondo. Che Dio esista o no, voglio un Dio creatore. Ma quando la speculazione teologica medievale per salvaguardare l'infinità di Dio affermò la distanza del volere divino, siamo alla predestinazione calvinista, non rimase l'uomo altra possibilità di fondare la legalità del mondo sulla ragione, fondare la legalità del mondo sulla sua ragione. L'autolegittimazione è la risposta del buon motivo alla sua estraneità da me. E dentro, tutto dentro a questa estraneità. L'estraneità, l'altro la deriva di prima dell'identità di me, ma non so prima.
Quindi c'è un processo di ricerca della totalità alla fine della storia, perché procede per queste antinomie, ma nello stesso tempo ne fa la sintesi.
Ma ogni volta questa sintesi è in un momento storico. Non è mai la storia, è la critica che si manda l'ufficio di colleghi. Magari fosse possibile essere gli antotocorde. Grazie, saremo da notte.
anche se la notte c'è chi non vuole, insomma, ecco, perché se non andranno, c'è una convolare. Sarebbe una notte però se ci fosse un punto dal quale destiniamo le cose. La Bibbia invece ha un'interpretazione sempre un momento storico dal quale si producono, si produce la fermezza e il senso che dà la propria crisi, ecco, per esempio. Stiamo arrivando alla crisi totale, perché la parte della democrazia. Bene, che risposta gli è data? C'è una risposta fascista, una risposta autoritaria, una risposta di maggior rilancio del mondo. È il problema. Ma tra la risposta a dire che non difende a nessuno, non è la identità astratta.